Investire informati.
Il mattone potrebbe essere un ottimo investimento, salvo il costo delle agenzie.
È esattamente quello che succede quando li chiami, non compri il prodotto, fissi un appuntamento con un venditore che viene e ti propone completamente cose diverse. E quello in pubblicità non esiste in pratica. Ciao Paolo.
Se dovessimo analizzare tutte le pubblicità ingannevoli che ci sono in Italia, almeno il 50% dovrebbe avere un bel po' di multa.
Allora, veramente si sono infervorati i nostri ascoltatori su questo caso, quindi direi che l'antitrust ha fatto molto bene a tirare per adesso solamente le orecchie, ma magari si tradurrà
qualcosa. Ha chiesto spiegazioni. Devo dire, un pochino concordo con l'ascoltatore, non dico la metà degli annunci pubblicitari, eccetera, eccetera, siamo pur sempre una radio commerciale. Però è vero che, insomma, un po' di cultura del consumatore servirebbe. Forse un pochino di aumento di cultura del consumatore.
Si è aperto pure questo fronte. Allora, io volevo subito coinvolgere Maria Paola Toschi con noi questa mattina proprio sulle tematiche che sono emerse da questa giornata mondiale del risparmio, però legherò queste tematiche anche alla situazione americana, perché in realtà c'è una liaison che abbiamo stabilito molto interessante. È partita, siamo ormai alla rush finale di questa effervescente campagna elettorale statunitense e il sentiment degli americani è molto importante, perché stanno affrontando questo scenario di inflazione molto alta, anche se si è abbassata, le politiche monetarie della banca centrale sicuramente hanno fatto bene, ma ormai quella acquisita è alta e c'è questo tema del costo della vita che è rilevantissimo ed è una eredità pesante che il Partito Democratico porta con sé, e se la porta questa eredità fino al 5 novembre. Perché ho fatto tutto questo ragionamento? Perché il presidente dell'ACRI Azzone ha detto come risparmio degli italiani superi 5.000 miliardi, attestando il nostro paese ai primi posti tra l'Unione Europea per propensione al risparmio. Le volevo chiedere, Toschi, la ricchezza finanziaria degli americani invece, che caratteristiche ha? Insomma, come si presenta questo gigantesco stock a questo appuntamento elettorale? È un tema interessante da analizzare, secondo lei?
Sì, assolutamente sì, e direi che farei anche un passo indietro per spiegare proprio la diversa propensione, non solo la diversa propensione al risparmio tra appunto risparmiatore medio americano e europeo, ma anche la diversa proprio diciamo anche composizione di questo risparmio. Intanto, se facciamo un passo indietro, ci ricordiamo quel tema del risparmio accumulato durante la pandemia, durante i lockdown. Ovviamente stavamo in casa, non potevamo fare tante attività.
Non si consumava fondamentalmente
Non si consumava soprattutto tempo libero, diciamo, e quindi c'era stato questo accumulo un po' in tutto il mondo. Però mentre negli Stati Uniti il processo di decumulo di questi risparmi è stato molto rapido ed è stato probabilmente uno dei fattori che ha contribuito poi a quella, diciamo, fase di ripartenza dell'economia che abbiamo visto. In Europa questo non è successo. Questi risparmi molto molto lentamente sono stati decumulati, anzi in buona parte non sono stati decumulati, quindi già questo ci fa capire il diverso approccio. Ovviamente il fatto che in Europa siamo anche così vicino a dei focolai, chiamiamoli focolai, però a delle crisi geopolitiche così forti e così lunghe, perché insomma quella che c'è proprio vicino a noi ormai dura da 4 anni, probabilmente ha un po' contribuito anche un po' a questo senso di diciamo incertezza e insicurezza, che sicuramente è molto più forte in Europa che non negli Stati Uniti. Sappiamo che diciamo la famiglia media americana non ha una grande percezione di quello che succede al di fuori dei loro confini, no? Quindi probabilmente non c'è questo senso di insicurezza che invece potrebbe esserci in Europa. Poi c'è anche un altro tema interessante, proprio la composizione del risparmio.
Perché la famiglia americana investe sui mercati, insomma investe, sottoscrive il fondo pensione molto precocemente rispetto a quanto non si faccia soprattutto in Italia.
Però c'è anche da evidenziare come ci sia una forte anche propensione a investire nei mercati azionari in America rispetto all'Europa. E in un anno, anzi 2 anni, in cui abbiamo visto una crescita dei mercati così forti e anche una crescita dei dividendi che sono stati distribuiti, questo ha aumentato la percezione di ricchezza del consumatore americano, cosa che invece non succede in Europa. Intanto perché i mercati europei sono andati meno bene, questo per una serie di motivazioni anche un po', se vogliamo, legati al tema austerità che ha un po' negli anni penalizzato l'Europa. Qui si apre, diciamo, un altro capitolo, però diciamo che l'investitore, il risparmiatore europeo è molto meno propenso a essere esposto ai mercati azionari, quindi diciamo che non ha questo stesso legame tra quello che è l'andamento dei mercati e quello che è la sua percezione di ricchezza. È molto più esposto, se vogliamo, al settore immobiliare. Anche l'investitore americano è esposto al settore immobiliare. In America il settore è andato meglio, in Europa c'è stato ovviamente un po' più di effetto negativo dovuto all'aumento
dei tassi
più elevati, quindi anche questo non è proprio che ha contribuito in maniera importante. Non parliamo poi della Cina, perché in Cina questo fattore immobiliare
sta
stato
causando una tragica
perché
crisi.
Pesa il 60% sulla ricchezza delle famiglie cinesi.
Però la fermo in Cina, anzi vi fermo in Cina, perché siamo al trentesimo e al trentesimo vogliamo sapere da Deborah come vanno le borse.
Slash your prices, raise your wages and bring thousands and thousands of factories back to America.
Non abbiamo voluto riprendere dei Eating the Dogs, dei Eating the Cats, perché le lasciamo a Giampaolo Musumeci e tutte le altre trasmissioni
poi,
su questi
adesso,
argomenti.
Il tema del giorno in realtà è la spazzatura, vabbè, nel senso che c'è stata un'infelice uscita del presidente in carica e quindi già subito Biden insomma con una infelice battuta ha più o meno avvicinato gli elettori della parte avversa alla spazzatura, con il che Trump va in giro adesso con un camion della nettezza urbana e così via. Dottoressa Maria Paola Toschi, Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Ho segnato due cose. Uno, Cina, perché l'ho interrotta proprio mentre lei stava parlando della Cina. La Cina sappiamo che è un elemento decisivo non solo per gli Stati Uniti ma pure per noi europei. Si discute dei dazi, la Cina è diventata la manifattura del mondo. E però non sempre questa è una buona notizia. Non sappiamo bene come si schiereranno poi i due candidati, cioè chi dei due vincerà ovviamente. L'altro termine che ho qua, ma perché mi è suggerito dai vari messaggi al 349-238-6666, l'altra parola è oro. Non so se perché c'è incertezza, allora molti
la Cina ne ha comprato tanto, la Cina se ne è incamerato tanto, quindi guarda che bella relazione che c'è.
Veda lei come inquadrare le due cose o anche una alla volta naturalmente.
Allora, ovviamente Cina è un tema che è entrato molto nella campagna elettorale e direi che entrambi i candidati alla fine hanno cercato un po' di cavalcare questa diciamo generale ostilità della popolazione americana verso la Cina. Però naturalmente l'approccio è diverso, perché nei programmi elettorali Trump è molto più diretto su questa tematica, perché si prevede di introdurre 60% di tariffe su tutte le importazioni cinesi, più un 10% comunque di tariffe su tutte le altre importazioni. Questo è un tema molto importante, perché naturalmente potrebbe avere delle implicazioni di aumento anche di tutte quelle componenti che poi entrano nelle produzioni americane, quindi aumento dei costi, aumento dei prezzi, rischio di una nuova fase di inflazione. Ovviamente non è così automatica la cosa, perché abbiamo guardato, approfondito appunto tutta la regolamentazione americana e abbiamo comunque visto che sarebbe fondamentale avere anche il supporto del Congresso, quindi bisognerà capire, valutare come sarà il Congresso, quindi non solo chi sarà eletto. È probabile che rimarrà un Congresso diviso, ci si aspetta che alla fine i democratici avranno la Camera e i repubblicani il Senato, sempre nell'ambito poi di queste previsioni che hanno e lasciano il tempo che trovano, e quindi bisognerà capire come l'ala anche dei repubblicani un po' più moderati vedrà questa tematica. Quindi non ci aspettiamo che potrà essere introdotto il giorno 2 dopo che questo eventuale candidato verrà eletto. Quindi per la Cina questa tematica è molto importante. Poi ci sono anche tutti i temi geopolitici che naturalmente saranno un po' più complicati, però chiaramente anche qui la scelta del presidente avrà un impatto molto forte. Sul tema oro ci sono tanti fattori, hanno giocato veramente tanti fattori. Forse il più importante da segnalare è questo: c'è un processo di riposizionamento delle riserve valutarie delle banche centrali che sta diciamo negli ultimi anni riducendo l'esposizione al dollaro, aumentando l'esposizione verso altri asset, e l'oro è stato uno di questi asset, anche verso l'euro, le altre valute, però l'oro è stato uno di questi asset, e questo lo ha fatto molto anche la Cina, quindi chiaramente questo ha generato una domanda di oro particolarmente forte e ha alimentato quella crescita del prezzo che abbiamo visto in quest'ultimo periodo. Ci sono stati altri fattori, ovviamente quando c'è inflazione l'oro piace perché è considerato più protettivo dal rischio appunto di perdita del potere d'acquisto. Quando ci sono forti tensioni, rischi geopolitici, l'oro piace perché comunque è sempre un po' considerato come un porto sicuro, quindi tutto questo ha un po' contribuito. Detto questo, attenzione, perché oggi l'oro è ai massimi storici, tra l'altro è diciamo una di quelle classi di attivo che non ha rendimento, quindi diciamo che nella fase in cui i rendimenti, se dovessero anche soprattutto in America rimanere relativamente elevati, potrebbe esserci un po' meno appeal a mantenere in portafoglio un asset che non ha rendimento rispetto a un treasury che invece il rendimento ce l'ha, quindi anche questa è una componente da considerare. Ma direi sicuramente attenzione, perché ai massimi storici la volatilità ha sempre caratterizzato un po' questo quest'asset, e quindi secondo me diciamo soprattutto per investitori retail, attenzione, perché diciamo che avere un'esposizione verso questo elemento, che poi non è neanche tanto facile da includere in un portafoglio, può essere sempre un elemento di volatilità, quindi secondo me bisogna diciamo prestare molta attenzione e magari dedicargli veramente uno spazio marginale nei portafogli.
Allora, volevo ritornare anche alla parte che affrontavamo all'inizio sul tema diciamo sull'aspetto della situazione vera dell'economia, quella che ci viene raccontata dai numeri, dalle statistiche, e analizziamo quotidianamente appunto quello che è il punto della ricchezza americana, e poi il percepito, che invece ci racconta tutta un'altra storia. I temi che caratterizzano questa campagna elettorale sono tanti, sono tutti importantissimi, ma di certo il quadro economico è in primo piano nelle proposte dei candidati. L'inflazione è stata, dottoressa Toschi, insomma non sta a noi ricordarlo, la grande protagonista di questi ultimi anni, visto che i prezzi per il post pandemia e poi per le guerre si sono infiammati in ogni parte del mondo. In questo momento negli Stati Uniti questo tema è molto sentito, perché nel complesso l'economia viaggia a pieno ritmo, lo abbiamo raccontato anche prima dando la percentuale di crescita del PIL rilasciata ieri. Dall'altra parte però troppi americani, molti americani hanno questa sensazione di non c'è questa diffusa sensazione, diciamo, di benessere. Ieri c'era questa analisi sul Sole 24 Ore del professor Dalimonte, che ci raccontava come per gli americani conta il prezzo dei beni essenziali. C'era questa narrazione sul prezzo delle uova: una dozzina di uova costava a gennaio 2017, quindi presidenza Trump, $1.60. A settembre di quest'anno è arrivato a costare $3.80, quindi quello che è successo al prezzo delle uova è successo al prezzo della pancetta, del bacon, al latte e a tanti altri beni di largo consumo, compresa la benzina. Tutto questo, chiudo, all'indomani delle elezioni, quando avremo, speriamo, il responso, ci sarà una nuova riunione della Banca Centrale Americana. Veda lei come proseguire questo ragionamento.
Allora, diciamo che la Banca Centrale Americana, come sappiamo, nel meeting di settembre ha tagliato i tassi 50 punti base, e quindi più di quello che poteva si poteva aspettare, che tendenzialmente era 25 punti base, quindi ha dato un messaggio anche molto, diciamo, di coraggio, ecco. Peccato che subito dopo sono usciti dei dati che mettono in evidenza come l'economia americana è ancora forte.
Altro uscito, che rallentamento, recessione o soft landing.
È uscito un dato sul mercato del lavoro con una creazione di occupazione doppia rispetto alle attese. È uscito un dato sull'inflazione che è buono, perché fa vedere che l'inflazione è ancora in calo, però l'inflazione core, no, che è quella che poi guardano molto le banche centrali, è ancora al 3,3%, quindi ancora un po' elevata. Inflazione core vuol dire senza di fatto l'energia e anche i beni alimentari, che sono quelli un po' più volatili. E poi è uscito proprio in questi giorni anche l'ultimo dato sulla crescita del PIL, che comunque è una crescita piuttosto importante. Ecco, va bene che le aspettative erano un pochino più elevate, però tra l'altro se si guarda le componenti di questa crescita, consumi sono ancora molto diciamo forti. Forse quello che è mancato sono stati un po' gli investimenti, magari anche l'incertezza delle elezioni ha un po' giocato, no, in questa fase un po' più di rallentamento invece nella componente investimenti. Quindi è una economia ancora forte, e quindi naturalmente questo sarà un tema che dovrà catturare la Banca Centrale, anche perché abbiamo visto dalle minute della meeting di settembre, c'è stato un fortissimo dibattito su questo, su chi voleva 25 e chi voleva 50. Quindi mi aspetto che nel prossimo meeting peseranno questi dati nella decisione. Quindi già i mercati hanno dovuto nuovamente, per questo è successo mille volte dall'inizio dell'anno, riprezzare il sentiero di taglio dei tassi della Fed. Quindi la Fed è molto più difficilmente prevedibile rispetto alla BCE, che ha, se vogliamo, un lavoro più semplice, perché l'inflazione è scesa molto, l'economia è sempre un po' deboluccia.
Quindi deve tagliare e basta, come ha chiesto il governatore
Panetta.
Quindi la BCE
può andare avanti bella tranquilla, insomma, tendenzialmente. La Fed ha un lavoro molto più difficile. Ed infatti i mercati lo stanno mostrando. È molto più difficile prevedere le mosse. Quindi abbiamo visto un nuovo rialzo dei rendimenti. Recentemente, nel mese di ottobre, addirittura sono tornati sopra 4, sia quelli a 2 sia quelli a 10 anni. Si conferma che la volatilità sui treasury resta ancora elevata proprio per questa difficoltà di prevedere i prossimi passi. Poi è entrato anche in questo, diciamo, trend di mercato anche un po' quello che potrebbe essere l'aspettativa, legata anche un po' all'elezione, ed il rischio che, diciamo, una vittoria di un candidato piuttosto che l'altro potrebbe avere delle implicazioni sull'inflazione, e quindi diciamo che anche questo è stato uno dei fattori che ha determinato un po' quella volatilità che abbiamo visto.
Domandone del giovedì, le regole sono sempre le stesse, allora accettiamo risposte solo se componete il numero verde 800240024, componete il numero verde e dateci la risposta a questa domanda. La seconda regola: non può giocare la dottoressa Toschi, anzi stava quasi per suggerirvi la risposta, l'abbiamo comunque detto nel corso della puntata, ora lo chiediamo a voi. Qual è stata la percentuale di crescita dell'ultimo trimestre del PIL, del prodotto interno lordo statunitense? Vogliamo sapere la percentuale di crescita. Ricordo, dottoressa Toschi, purtroppo, guardi, lei non può giocare. Traffico.
Due di denari.
Io ho investito dell'oro, ho comprato dell'oro come investimento. Nel 2024 lo Stato ha fatto una legge che dobbiamo pagare il 26% quando lo vendiamo.
Io, da piccolo risparmiatore, 62enne, penso che sia utile risparmiare in buoni postali e bot. Il resto lo lasciavamo a gente più esperta e gente più ricca e gente più.
Sentire parlare Trump col suo tono arrogante e indisponente mi fa voglia di votare Harris, mille volte Harris.
Se volete diventare ricchi, comprate un ETF leva 10 sull'Inter.
Non c'è l'ETF leva 10 sull'Inter.
Però c'è la Digital Roundtable sugli ETF il 19 novembre. La facciamo noi con 4 grandi case di investimento. Quindi andate sul sito di Radio 24, ci sono tutte le istruzioni per iscrivervi e seguirci dalle 15 alle 17 di quel giorno. Ed è
gratis. Bravo. Soprattutto. L'ETF è oramai forse lo strumento di investimento più popolare al mondo.
Abbastanza.
Ha avuto un successo strepitoso in un numero di anni tutto sommato contenuto. Noi ve ne parliamo per 2 ore il 19 di novembre, giusto Deborah? Il 19?
Sì, sì, l'ho detto poco fa.
Avevo una perplessità. Devo ribadire la domanda agli ascoltatori, ribadendo anche che dovete darci la risposta al numero verde 800240024. Vogliamo sapere qual è stata la crescita percentuale nell'ultimo trimestre del prodotto interno lordo americano. Vogliamo il dato del prodotto interno lordo annualizzato, voglio essere preciso.
Allora, no, tra l'altro mi ha colpito quello che diceva l'ascoltatore, cioè ho 62 anni, per me vale solo la pena risparmiare in determinate categorie di strumenti, il buono postale e il bot. Io aggiungo il bot adesso, ma insomma negli ultimi anni non è che fosse proprio la scelta più lungimirante possibile. Altri ascoltatori invece, dottoressa Toschi, chiedono: ma insomma il Treasury americano, anche con questi livelli di rendimento che ha toccato, ma è un asset estremamente suscettibile in questo periodo, proprio sicuramente in attesa di martedì prossimo?
Sì, sì, è un asset sicuramente suscettibile, ha dimostrato nel corso di tutto l'anno una grande volatilità. Cito solo un dato: all'inizio dell'anno ci aspettavamo 7 tagli dei tassi della Fed. Ne ha fatto uno.
Ha cominciato a giugno? No, quando ha cominciato la Fed?
No,
non
settembre,
mi ricordo.
No, a settembre.
Scusami, sì,
forse
della,
ne farà ancora,
giugno BCS.
Potrebbe ancora farne uno o due, però sicuramente lo scenario è molto cambiato da inizio anno. Ovviamente quando c'è un cambio di prospettiva di questo genere, i tassi si muovono e quindi questa significa volatilità. Però comunque abbiamo sempre un rendimento di un 4% a seconda di diciamo la duration di questi strumenti. Quindi comunque diciamo il suo perché questi strumenti ovviamente ancora lo mantengono, perché sono emessi dagli Stati Uniti, che sperabilmente resta uno dei paesi con il rating elevato, speriamo ancora, e quindi ha un rendimento interessante. Per di più, se la Fed dovesse comunque dover adottare un taglio dei tassi più graduale, più lento, questo significherà che i tassi scenderanno meno rapidamente, quindi questo diciamo rendimento relativamente ricco potrebbe proseguire ancora per un po' di tempo. Diversa la situazione in Europa, dove appunto la BCE potrebbe essere un po' più rapida nel taglio dei tassi, proprio per un contesto economico che è diverso, più fragile, un po' più diciamo vulnerabile, anche un po' per effetto, questo ce l'ha anche detto Draghi nel suo documento sulla produttività, che è veramente molto molto importante per capire un po' le dinamiche, che i temi strutturali per l'Europa spesso entrano in gioco e rendono anche più difficili gli andamenti ciclici dell'Europa, quindi l'Europa si conferma un'area economica molto più complicata da gestire, molto più complessa. La stessa diciamo presenza di tante realtà così diverse ovviamente rende i processi anche economici molto più complicati.
Beh, poi ci sono anche delle debolezze di alcune grandi economie europee. Abbiamo il dato nostro, appunto, mostra questa crescita da prefisso, diceva oggi Simone Spezia, ma il dato anche tedesco, il dato francese, sì, insomma, sono preoccupanti, quindi danno, come diceva lei, una indicazione molto più precisa e uniforme alla Banca Centrale Europea, sì, rispetto a quello che può decidere la Federal Reserve.
Sì, diciamo che in Europa questa gap tra una manifattura che è ancora molto debole, molto in difficoltà, e invece un settore dei servizi molto forte è una caratteristica particolarmente evidente. C'è anche un po' negli Stati Uniti, questo è un tema abbastanza globale, però in Europa è particolarmente forte, anche perché le politiche europee, in particolare quelle della decarbonizzazione, hanno in qualche settore, soprattutto nell'auto, un po' messo anche in difficoltà proprio diciamo i produttori, e hanno anche un po' aperto, se vogliamo, la porta invece ad alcune produzioni, soprattutto cinesi. Quindi chiaramente diciamo molto bello parlare di decarbonizzazione, l'Europa è sempre stata in prima linea diciamo in queste tematiche, però si vede come sia difficile diciamo gestire questi temi senza avere un effetto così negativo.
Questo è un altro tema poi che incide molto sulla campagna statunitense, perché lì c'è stato questo endorsement, insomma questo appoggio dichiarato di Musk, quindi il protagonista dell'auto elettrica in Occidente,
e gli scioperi contestuali però dell'auto tradizionale,
e quindi poi bisognerà capire insomma tra i due vincitori come sarà l'orientamento. Lei prima diceva sicuramente Trump sarà più per una chiusura, e lo ha detto apertamente, per un sostegno alle produzioni statunitensi.
Sì, sappiamo che poi comunque queste chiusure possono servire per qualche tempo, però poi alla fine quello che prevale
ad una trattativa
è la competitività, quindi cioè, insomma non possiamo frenare il progresso, dobbiamo migliorare la competitività, quindi è qui che bisogna puntare piuttosto che chiudere le frontiere. Chiudere frontiere alla fine serve a poco, ecco. Può essere un provvedimento tampone, ma poi alla fine quello che conta è come si muovono i paesi e qual è la capacità veramente di migliorare l'innovazione nei paesi, quindi questo sarà il tema più importante. Chiaramente sempre nelle agende dei due candidati democratico e repubblicano, l'agenda repubblicana è un po' più pro business e quindi è un po', diciamo, ci sarà meno regolamentazione, a differenza probabilmente dell'agenda del candidato democratico. Ovviamente il tema tasse sarà un tema molto importante, però anche in questo caso bisogna ribadire che poi alla fine ancora una volta dipenderà dal Congresso, non è che il Presidente possa implementare la sua agenda, esatto, in toto.
E quindi non guardare al debito e il livello
e non
che
guardare sta chiaramente
chiudo
al debito.
Solo con una nota a margine che non ce la facciamo ad approfondire perché abbiamo la risposta al nostro domandone. In tutto questo, incurante di Wall Street, del prezzo delle uova, del bacon e quant'altro, il mercato incurante, scusate, dell'economia reale, Wall Street continua a macinare un record dietro l'altro, ieri sera si è fermato un po', ma do solo questa statistica: dal 20 gennaio 2021, data di insediamento di Biden, a giovedì scorso il Dow Jones è salito di oltre il 50%, lo Standard & Poor's del 35%, il Nasdaq più 52%.
E adesso vogliamo sapere da Filippo invece di quanto è salito il prodotto interno lordo statunitense, dato annualizzato. Buongiorno Filippo.
Buongiorno a voi. Allora, è salito del 2,8% nel periodo luglio-settembre, appunto.
Perfetto. Preparatissimo.
Che secchioni.
Preparatissimo, come tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Grazie.
Grazie.
Grazie a Maria Paola Toschi, Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Ci risentiamo prossimamente per un'altra puntata insieme e intanto noi andiamo qua. Oltre al weekend lungo, che domani in realtà per noi non è tanto lungo perché c'è una puntata speciale di Due di Denari e poi niente, tutti in attesa di questo 5 novembre.
Godiamoci questo ponte perché poi il mondo cambierà.
Grazie.
Grazie, arrivederci a tutti.
Buon weekend.